È così bello di ascoltare qualcosa che fa bene e io non ho lo spirito di contraddizione, lo sapete tutti, ma ci sono davvero dei seguaci, seguaci di Gesù Cristo, non seguaci di un uomo qualsiasi, ma ogni uomo di Dio in tutto il Nuovo Testamento ha indicato Gesù Cristo. Già Giovanni ha rinunciato a se stesso e ha detto: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Ha indicato direttamente il Signore, l'agnello di Dio, e ha detto: ecco l'agnello di Dio. Giovanni non disse: seguite me, e nemmeno Pietro disse: seguite me. Ma Gesù disse: chi vuole seguirmi prenda la sua croce e mi segua. Allora, e quando Paolo in un punto dice: seguitemi come io seguo Cristo, allora tutti gli uomini di Dio hanno invitato a seguire e servire il Signore Gesù con obbedienza e fede e nient'altro. Non vogliamo occuparci di nient'altro perché il tempo a nostra disposizione è davvero troppo prezioso. In verità, essi vengono da est, da ovest, da sud e da nord. La fine non è ancora del tutto arrivata. Sarà meraviglioso. Dio ha grandi progetti per il suo popolo. Sono già stati espressi pensieri così preziosi. Vorrei solo aggiungere brevemente. Dalla seconda lettera ai Corinti, capitolo 6, dalla seconda lettera ai Corinti, capitolo 6, capitolo 7, versetto 1, versetto 17, 16. E che armonia c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come Dio disse: abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E adesso viene la motivazione, perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Questo non è solo un pensiero prezioso, ma deve diventare realtà. E anche questo è già stato espresso come scritto nella lettera agli ebrei dal nostro Signore Salvatore, in Ebrei 7, versetto 7, è scritto, scusate, Ebrei 10, versetto 7. Allora ho detto: ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi: ecco, vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. E ascoltate ciò che dice il versetto 10. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Spero che non ci limitiamo ad ascoltare solo queste parole, ma che le lasciamo penetrare profondamente dentro di noi. Così come la disobbedienza del primo Adamo ci ha trascinati tutti nella caduta, perduti senza speranza, così il nostro Signore, come secondo Adamo, con la sua obbedienza ha compiuto la volontà assoluta di Dio qui sulla terra. E secondo la volontà di Dio ha dato la sua vita in sacrificio per poter condurre molti figli alla gloria. Egli disse: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Non poteva fare altrimenti. Certo, era un essere umano, ma era l'uomo di Dio. Era nato e venuto al mondo per rimediare alla tutto quello che era andato perduto, per gettare un ponte per riconciliarci con Dio. Ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, oh Dio, la tua volontà. Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerti, né olocausti, né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge. Per favore, lo leggo ancora una volta. Continua, versetti 9 e 10, poi continua. Ecco, vengo. È venuto per un motivo. Ecco, vengo. E perché è venuto? Per fare sono venuto per fare la tua volontà. Perché siamo qui? Perché siamo nati di nuovo? Per testimoniare la verità, per essere a disposizione di Dio, per permettere che la volontà di Dio si compia attraverso di noi. E voi potete guardare me o altre e dire: come può Dio Onnipotente compiere la sua volontà su questa terra attraverso esseri umani deboli? Non preoccupatevi, non è il vaso che conta, ma il contenuto che c'è in esso. E Dio è in grado di creare vasi per la sua gloria, di prepararli e di trasformarci in persone che fanno la sua volontà. Recentemente ho letto la storia di Davide riassunta in un versetto che dice più o meno così, forse lo trovo anche subito, che egli ha obbedito a Dio in tutto ciò che il Signore gli aveva comandato, ha fatto tutto come secondo la sua volontà. E poi sottolinea solo una cosa, quella di con Uria, quando Davide prese la moglie di un altro e fece in modo che quell'uomo morisse. Ma tutto il resto era secondo la volontà di Dio. Noi esseri umani facciamo fatica a comprenderlo quando leggiamo la vita di un uomo simile. Siete sicuramente curiosi di sapere dove si trova. Non me lo sono segnato, ma se spoglio un po', le pagine lo troverò e in basso a destra. Ma potete leggerlo tutti nelle scritture, non è questo il nostro argomento. L'argomento è fare la tua volontà è il mio desiderio. Fare la tua volontà è il motivo per cui sono qui. E lo abbiamo sentito chiaramente. In poche parole è stato espresso molto. Il Signore si è preparato un corpo e questo corpo è la Chiesa. E vedrete anche nella Santa Cena, la Santa Cena del Signore è usata come simbolo da un lato per Cristo e dall'altro per la Chiesa. Posso già leggervelo, anche se è un po' presto. In Prima Corinti capitolo 10 la cena del Signore viene descritta in modo mirato in riferimento al corpo del Signore, alla Chiesa. Prima Corinti 10 dal versetto 16. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Ma ascoltate attentamente ciò che dice il versetto successivo. Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Recentemente ho letto anche di come una delegazione proveniente da Strasburgo e Zurigo, da Zwingli, Lutero e Zwingli, sono venuti insieme per discutere della Santa Cena e il corpo significa il corpo e viceversa. Avrei dovuto davvero voluto essere presente con la consapevolezza che oggi allora probabilmente sarebbe andata meglio, ma comunque sia, anche questo è stato detto. Non era possibile nei secoli passati vedere ciò che vediamo e sentire ciò che sentiamo. Questi sono gli ultimi giorni, questa è la fine dei tempi. E Dio ha rivelato tutti i segreti della sua parola, ha riportato ciò che non era stato gestito correttamente, l'ha rimesso al posto giusto affinché potesse compiacersi del suo popolo. Già nell'Antico Testamento Dio disse: solo nel luogo che io sceglierò e dove porrò il mio nome, là avrò comunione con voi. Anche questo è importante per il Nuovo Testamento. Dio ha posto il suo nome in Gesù Cristo. Padre, conservali nel tuo nome che mi hai dato. Solo dove Dio si è rivelato e ha posto il suo nome possiamo incontrare Dio, possiamo adorare Dio in spirito e verità, cioè nel nome di Gesù Cristo. Tutto questo ci è stato donato da Dio attraverso la rivelazione. Ascoltate ancora una volta, così non dovremo rileggerlo dopo. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Guardate, così come Cristo ha dato il suo corpo, che era il Tempio di Dio, per noi, ha esalato il suo ultimo respiro e ha versato il suo sangue, così attraverso il Golgota ha acquistato un corpo, una chiesa, con il suo sangue prezioso e sacro, come suo corpo, nel quale può dimorare, camminare, parlare e operare. Ci credete tutti? Questa è la santa parola di Dio e così anche noi siamo qui solo, non solo per essere qui, anche il pensiero era buono. Abbiamo un corpo terreno, ognuno il proprio, ma ora tutti questi corpi che abbiamo sulla terra devono essere uniti come Tempio di Dio in un unico corpo di Cristo composto da molte membra. E leggiamo anche questo nella lettera ai Corinti, Prima Corinti capitolo 12, versetto 12. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. Sì, come è così con Cristo? Cristo è il capo, noi siamo le membra e il capo governa sulle membra. la mano non parla al piede, il piede non parla alla mano e così via, ma il capo dirige tutto il corpo. Se Cristo può diventare il capo della Chiesa e tutti i veri credenti gli sono sottomessi e sono stati uniti come un corpo, allora la cosa funzionerà. Allora andremo nella stessa direzione, allora crederemo come dice la Scrittura e allora saremo un cuor solo e un'anima sola. Ora la Scrittura ci mostra anche come avviene il battesimo nel corpo di Cristo. Prima Corinti 12, versetto 13. Perché mediante un solo spirito, infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Così ci dice la parola di Dio. Miei cari, abbiamo davvero fame e sete non solo di essere nati di nuovo come individui a una speranza vivente e che Cristo abbia preso dimora nei nostri cuori attraverso la fede. Per questo ringraziamo Dio con tutto il cuore. Ma ora desideriamo essere messi al servizio, non solo essere diventati credenti, non solo essere stati salvati, non solo aver ricevuto il perdono, non solo aver ricevuto la vita eterna. Ora desideriamo essere uniti come corpo di Cristo per l'ultimo round, per l'ultima manifestazione della potenza di Dio, per poter entrare in funzione. Da soli non possiamo fare nulla. Dobbiamo tutti, come dice la Scrittura, essere battezzati in un unico corpo. A volte si sentono fratelli dire che credono nei cinque ministeri, si sentono altri fratelli dire crediamo che tutti i doni dello Spirito dovrebbero essere presenti. Sì, lo crediamo tutti con tutto il cuore, ma dov'è? Dove e come si manifesta? Non serve a nulla parlare di un ministero, di questi cinque ministeri. Vogliamo vederli, vogliamo sperimentarli. Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti, vogliamo vedere il loro ministero, essere edificati dal loro ministero, come sta scritto, e lo stesso vale per i doni spirituali. Dio li ha posti nella Chiesa. Ve lo leggo, Prima Corinti capitolo 12 dal versetto 7. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, non saggezza umana, saggezza divina. Ad esempio nell'ultimo versetto dell'Apocalisse 13 si legge nell'ultimo versetto: chi ha saggezza o intelligenza calcoli il numero, e così via. Oggi si tratta di saggezza divina, di conoscenza divina. Dio vuole seguire, vuole avere la sua via col suo popolo. Ai tempi dei riformatori era conoscenza e poi ancora conoscenza. E tutta la conoscenza, per quanto bella e buona fosse, fosse necessaria affinché potessimo continuare a edificare, ma ora non viviamo nel tempo della conoscenza. Ora viviamo nel tempo della rivelazione di Gesù Cristo, della rivelazione della sua parola, della rivelazione dei suoi misteri. Questo è un tempo diverso, è in accordo con il tempo in cui viviamo. Dio ci ha ora concesso per grazia una visione d'insieme. E cari, se finora non è ancora avvenuto tutto ciò che attendiamo e che Dio ha promesso, allora siamo convinti al 100% che colui che ha fatto la promessa è fedele e che la manterrà. No, naturalmente non quando noi vogliamo, ma quando Lui vuole. Per quanto riguarda le promesse di Dio, vorrei leggere un passo dalla seconda lettera, Prima Corinti, capitolo 1. Seconda lettera ai Corinti, capitolo 1, versetto 18. Ora, come è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiamo rivolta non è sì e no. Perché il Figlio di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato tra voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è sempre stato sì in Lui. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunziamo l'Amen alla gloria di Dio. Noi siamo semplicemente parte del regno di Dio. Noi formiamo il corpo del Signore. Tuttavia, come già espresso, è davvero molto importante che ringraziamo Dio per ciò che ha già fatto, per tutte le grazie concesse, che non ci scoraggiamo se alcune cose non sono ancora state fatte, perché forse il tempo non è ancora maturo. Se ora chiedessi quanti credono che Dio li ha accettati, che i loro peccati sono stati perdonati, che la loro colpa è stata coperta e che sono rinati a una nuova vita e hanno fatto un'esperienza con Cristo, allora tutti direbbero Amen. È vero? Amen. Se chiedessi naturalmente quanto sono già stati battezzati nello spirito, nel corpo, per assumere un compito, un ministero e servire il corpo di Cristo nella sua edificazione, allora la situazione potrebbe essere leggermente diversa. Ma anche per questo una parola nella Scrittura. Non una scusa, ma una parola del Signore Dio. Zaccaria 10, versetto 1. Zaccaria 10, versetto 1. Chiedete al Signore la pioggia della prima e della seconda stagione, quindi in due momenti particolari, al tempo delle piogge primaverile, del tempo delle piogge d'autunno. Dobbiamo chiedere a Dio la pioggia, perché qui sta scritto: il Signore che produce i lampi darà la loro abbondanza di pioggia a ciascuno erba nel proprio campo. Chiedete al Signore la pioggia al tempo della pioggia tardiva e della pioggia primaverile. Noi avremmo formulato esattamente il contrario. Avremmo messo prima la pioggia primaverile e poi quella d'autunno. Dio sa esattamente cosa fa. In tedesco è prima la pioggia d'autunno. Torniamo ora a Prima Corinti 12, versetto 7. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti, uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ora ascoltate attentamente ciò che dice il versetto 11. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Questa mattina abbiamo letto che egli distribuì e che lingue di fuoco si posarono su ciascuno di loro. Qui viene detto a ciascuno, non solo ad alcuni, ma a tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune, a tutti. Allora qualcuno tra noi è escluso se la rivelazione è concessa a tutti e se Dio concede a ciascuno secondo la sua volontà? Penso ora alle nostre amate sorelle che forse pensano fra sé e sé, ma allora cosa devo fare io? Quale dono potrà concedermi Dio? Ci sono almeno tre doni dell'ispirazione divina che anche le sorelle possono esercitare, ovvero questi sono la profezia, il parlare in lingue e l'interpretazione. Anche questo è opera dello Spirito, dello stesso Spirito Santo, ma non vogliamo più sostituirlo con azioni umane. Vogliamo che Dio si riveli e crediamo che lo farà, perché lo ha promesso. Torniamo alla parola, nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 6, secondo cui Dio vuole dimorare e camminare tra noi. Allora Gesù disse, riferendosi al suo corpo, distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Egli parlò del suo corpo. Oggi il tema è il corpo di Gesù Cristo, la Chiesa del Dio vivente. Dio vuole dimorare e camminare tra noi e vuole essere il nostro Dio. Ma questo è legato a una condizione. Versetto 17. 2 Corinti 6, versetto 17. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. L'uscire, essere separati, è necessario. La parola santo, come appare nel testo originale, ha in realtà un duplice significato, separati e consacrati. Separati dal mondo, consacrati al Signore, santi al Signore. Una proprietà speciale che esiste solo per la gloria di Dio. Voi, popolo mio, separatevi, usciti di mezzo a loro, non toccate nulla di impuro. Allora sarete miei figli e mie figlie, e io sarò il vostro Dio. Forse non è al passo con i tempi, o per alcuni non è del tutto soddisfacente, ma quando il fratello Muller ha fatto questa strana osservazione dicendo che le persone sono presenti in questo luogo, ascoltano la parola di Dio e poi parlano di un ottavo messaggero, di un successore, di un uomo mandato da Dio, allora provo un dolore nel mio cuore. Il Signore aveva solo sette messaggeri nella sua mano destra. Apocalisse capitolo 1, versetto 20. Nient'altro. Non esiste alcun successore di alcun uomo di Dio. Esistono solo successori di Gesù Cristo. Penso che questo si possa leggere molto rapidamente dalla parola di Dio, come lo formulò Paolo a suo tempo, perché alcuni si riferiscono a questo fraintendendo semplicemente ciò che è stato detto allora. Non so davvero come sia possibile fraintendere le affermazioni e gli insegnamenti più chiari. Tutto è stato esposto in modo così chiaro e preciso dalle Sacre Scritture come mai prima d'ora nella storia dell'umanità. Ma chi non è soddisfatto di questo, chi non è soddisfatto della verità rivelata, deve accettare quello che è scritto di 2 Timoteo 2. Poiché non hanno fatto proprio l'amore per la verità, Dio ha mandato loro potenti errori. Deve esserci in noi un amore divino per la verità divina, un legame intimo tra noi e la parola di Dio, perché siamo nati dall'amore, siamo stati generati, Dio ci ha amati, Dio ha tanto amato il mondo. Non siamo nati di nuovo per caso, ma per amore Dio ci ha predestinati ad essere Suoi figli. Se non sbaglio, credo che ci sia una parola che lo descrive nel primo capitolo della lettera agli Efesini. In qualche modo anche la parola amore deve essere qui. Certo che c'è, naturalmente, Efesini 1, versetto 4. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore. Ascoltate, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù come di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. E questo è il punto. Nel rotolo è scritto: sono venuto per fare la Tua volontà. Chi può fare la Sua volontà? I figli e le figlie di Dio che sono stati scelti secondo la Sua volontà nell'amore divino prima della fondazione del mondo e poi destinati alla beatitudine secondo la prescienza di Dio. Dio sapeva tutte le cose. Sapeva chi avrebbe creduto e chi non avrebbe accettato. Così ha potuto predestinare tutti in anticipo con amore secondo il beneplacito della Sua volontà. Posso chiedervi quanti di voi amano il Signore, amano la Sua parola, amano le verità divine? Vi prego, amate queste cose, amatele, apprezzatele come il tesoro più prezioso che si custodisce, che si conserva. Lo ripeto ancora una volta. Chi non ha amore per la verità divina della parola, anche se ha ascoltato la verità divina, finirà per andare nell'errore, perché non ne sarà soddisfatto, vorrà sempre qualcosa di nuovo e non avrà ancora compreso appieno ciò che Dio ha rivelato. Tutto ciò che Dio fa, lo fa per amore. Per amore Cristo ha dato la sua vita per noi. Io ti ho amato. Quanti passi potremmo leggere a questo proposito? Il tempo è sempre contro di noi, lo sappiamo, ma noi non siamo destinati per il tempo, bensì per l'eternità. Riassumiamo. Dio ha un corpo sulla terra, una chiesa che è stata eletta proprio come Cristo era destinato a morire per noi prima della fondazione del mondo. Vi leggo anche questo affinché sappiate che è scritto nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 19. Prima lettera di Pietro, capitolo 1, leggo il versetto 18. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della fondazione del mondo. Egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Proprio come noi, in quanto Chiesa, siamo stati predestinati come sposa prima della fondazione del mondo, così anche Cristo era già stato predestinato prima della fondazione del mondo come agnello di Dio che sarebbe morto. Dio sapeva che l'uomo avrebbe l'uomo che aveva creato sarebbe caduto e quindi non è accaduta alcuna disgrazia. Alla fine Dio ha voluto solo un uomo a sua immagine, non solo a sua immagine, ma anche nella sua essenza. Non possiamo approfondire questo argomento ora, ma vedete, è così. Con Dio tutto è stato determinato prima della fondazione del mondo. Egli sapeva chi avrebbe creduto e chi no, chi avrebbe accettato e chi no, e sapeva anche chi avrebbe avuto amore per la verità e chi no. Posso dirlo con tutto il cuore per la gloria di Dio, la verità divina mi è diventata preziosa. Amo la parola di Dio come pura verità rivelata. Ma posso anche dirvi ciò che odio. Odio tutte le interpretazioni come quelle che hanno avuto inizio nel giardino dell'Eden e che continuano fino ai nostri giorni. E più ci avviciniamo alle cose reali, più sono pericolose. Per la Chiesa sposa, le grandi denominazioni non sono un pericolo. Chi interpreta le cose in cui crediamo. No, loro non lo fanno, ma le persone che fingono di credere il messaggio lo interpretano, aggiungono, leggono dalle prediche, ma trasformano il messaggio divino nel loro messaggio e mettono in primo piano solo l'uomo di Dio. Fin dall'inizio abbiamo fatto come il Signore ha comandato, abbiamo proclamato la parola e distribuito il cibo, e così continueremo a fare. Non ho bisogno di spiegare nulla né di interpretare nulla. Dio è il suo interprete di se stesso, egli veglia sulla sua parola per adempierla quando sarà giunto il tempo. E voglio dirvi anche questo. La parola del Signore non ha mai causato divisione e confusione, solo le interpretazioni, le spiegazioni, il vagare di casa in casa, quelle rivelazioni private che si portano in tasca, hanno causato questa distretta. Quante volte ho desiderato essere presente quando le persone proclamano questo e quello e poi mettono in primo piano il nome dell'uomo di Dio. Avrei alzato la mano molto rapidamente e forse avrei detto: tu menti. Quanti stanno qui davanti invocano il nome del Signore e fingono di conoscere e diffondere il messaggio divino, hanno sviato il popolo in questa o quella direzione. Solo se tutto viene riportato alla parola di Dio e ciò che diciamo deve essere già scritto nella parola di Dio. In particolare ho davvero preso a cuore il punto, non voglio fare un esempio terreno, un paragone con i sette tuoni. Niente mi ha dato più fastidio di questo. Le diverse direzioni che sono emerse, una più stupida dell'altra e una più sbagliata dell'altra. Perché ognuno vuole saperne di più. Uno dice, l'interpretazione dei tuoni non è corretta quella che hai tu, io ho quella giusta. Il terzo dice, nessuna delle due è giusta, ce l'ho io quella giusta. Poi arriva il quarto, santo cielo, nessuno di loro ha capito di cosa si tratta, ce l'ho io qui con me. Smettetela, la Sacra Scrittura ce lo dice, non scrivere ciò che hanno detto i sette tuoni. È così o no? Questo è ciò che dice la Sacra Parola di Dio, e chi nel proprio cuore prova resistenza nei confronti della parola può chiudere questa porta dall'esterno. Questo luogo non è fatto per scambiare pensieri confusi, questo luogo è fatto per glorificare il Signore, per predicare la parola della croce, per annunciare i misteri rivelati, ma per tutto il resto non c'è posto qui. Qui Dio deve dimorare e camminare, qui deve riunirsi il popolo di Dio con il quale gli ha stretto l'alleanza con il sacrificio. Il popolo di Dio non è lì per essere un giocattolo nelle mani delle diverse dottrine. Il popolo di Dio deve essere istruito da Dio, tornare al passo, essere riunito in un unico corpo affinché Dio possa finalmente rivelarsi. Potete dire amen a questo, amen. Allora non ascoltate nessuno, cacciate via tutti quelli che vengono da voi e dite: se volete ascoltare la parola di Dio, essa viene proclamata qui e là. Che vengano tutti, non lasciatevi più confondere, a volte il danno è irreparabile. Il Signore dice: voglio camminare in mezzo a loro e dimorare con loro, voglio essere il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Miei cari, perdonatemi, ma lo zelo del Signore per la causa di Dio, per il popolo di Dio, mi consuma. Il Signore tornerà molto presto. Non sappiamo quando, ma quel giorno non voglio dover chinare il capo. Voglio poterlo guardare e ascoltare le sue parole. Ben fatto, entra nella gioia del Signore. Non voglio aver predicato per compiacere gli uomini, per gratificare un po' il loro orecchio, ma per aver proclamato la parola della verità in un tempo in cui si è voltato le spalle alla verità e si seguono le favole fino alla fine. Dio ci ha messi in questo tempo. Ci ha dato la sua parola rivelata, e se qualcuno mi chiede se credo che Dio abbia mandato il fratello Branham come un uomo speciale, allora io rispondo, non solo come un uomo speciale, ma come un uomo davvero speciale, come un profeta, come forse non è mai passato sulla terra, un uomo mandato da Dio. Ma se qualcuno mi chiede di predicare che quest'uomo è stato mandato che predico di quest'uomo, allora è chiedere troppo. Non posso nemmeno predicare Paolo. Anche Paolo era uno strumento prescelto. Tutti gli altri della sua generazione non lo erano. Lui ha visto la colonna di fuoco, ha sentito la voce del Signore, è stato incaricato, non Timoteo o altri. Così è stato anche in questa generazione. Ma pensate che Tito o Filemone andassero in giro dicendo Paolo ha detto, Paolo ha detto, Paolo ha detto? No, certamente no. Erano predicatori della parola, ma predicavano ciò che era stato rivelato a Paolo. E noi facciamo lo stesso ancora oggi. Non siamo pappagalli che ripetono a pappagallo qualsiasi cosa. Noi proclamiamo la parola originale del nostro Dio. E spero che nessuno abbia più le orecchie che prudono, ma che tutti abbiano il cuore ardente. Ci sono sempre due gruppi. Gli uni vogliono sempre sentire qualcosa di nuovo perché non hanno ancora capito l'altro. E gli altri che ascoltano e capiscono e hanno il cuore ardente, essi dicono: non sentivamo forse ardere il cuore mentre egli ci parlava per la via? Il mio cuore arde ogni volta che il Signore ci parla attraverso la sua parola. Vi prego, amate il Signore e la sua parola, accoglietela con tutto il cuore, credeteci e diventerà realtà divina. Dio avrà una chiesa, avrà un corpo senza macchie e senza rughe. Egli avrà una chiesa che funziona, attraverso la quale potrà operare, nella quale potrà camminare, parlare e agire. Come singoli individui desideriamo essere aggiunti a questo corpo di Gesù Cristo attraverso lo Spirito Santo, attraverso un potente battesimo dello Spirito Santo. Il corpo viene unito in unità divina e allora tutto funziona alla perfezione, perché lo Spirito Santo è anche l'olio di cui abbiamo bisogno per essere pronti al ritorno del Signore quando lo Sposo verrà, per poter poi andare con Lui nella gloria. Dio ci benedica e sia con tutti noi in modo molto speciale. La parola penetri nei nostri cuori con una potenza mai vista prima, e che noi la amiamo, la conserviamo e la muoviamo nei nostri cuori affinché possa portare frutto a gloria e lode del Signore. A gloria e lode del Signore. Amen.